Lavoro, l'ABC degli interventi del governo Renzi. Stop alla Fornero. Dai 10 miliardi ai lavoratori dipendenti sotto i 25 mila euro al contenuto del decreto legge numero 34 in vigore dal 21 marzo, che rivede le regole in tema di lavoro per contratti a termine e apprendistato. Ecco la ricetta Renzi. Da Il Sole 24 Ore di Nicoletta Cottone. 1. Lavoro, le novità per contratto a termine e apprendistato. Aumenta da 12 a 36 mesi la acausalità dei contratti di lavoro a tempo determinato. La acausalità significa che si esonera il datore di lavoro dallo specificare le ragioni che rendono necessario apporre un termine al contratto. Fissato il limite massimo del 20% per l'utilizzo dell'istituto tenendo conto delle esigenze di stagionalità e di sostituzioni, possibilità di prorogare fino a 8 volte nei 3 anni il contratto a tempo determinato, purché si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa, vale a dire la stessa mansione. Sul fronte del contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova, e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale. Eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. Si cancella quindi la rigidità introdotta dalla legge Fornero. Nell'apprendistato di primo livello la retribuzione dell'apprendista per la parte riferita alle ore di formazione è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale. La misura è contenuta nel decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. 2. Lavoro, la smaterializzazione del DURC. Sul fronte della semplificazione è prevista la smaterializzazione del DURC. Un intervento importante in considerazione del fatto che nel 2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni. La misura è contenuta nel decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. 3. Lavoro. Il DDL di delega immagina un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori. In caso di disoccupazione involontaria sono previste tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori. La delega prevede di rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale, semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione, prevedere che l'accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell'orario di lavoro, prevedere i limiti di durata da legare ai singoli lavoratori, prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici, prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo, rimodulare l'ASPI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve, incrementare la durata massima dell'ASPI per i lavoratori con carriere contributive più significative, estendere l'applicazione dell'ASPI ai lavoratori con contratti di co-co-co, prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite, introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa, valutare la possibilità che, dopo l'ASPI, possa essere riconosciuta un'ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto, eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a prestazioni di carattere assistenziale. La misura è contenuta nel DDL Lavoro. 4. Lavoro, razionalizzazione degli incentivi all'assunzione. La delega al governo è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale. Si vuole razionalizzare gli incentivi all'assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione. Razionalizzare gli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, istituire un'agenzia nazionale per l'impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All'agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASPI, e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l'agenzia e l'INPS, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l'agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. Razionalizzare gli enti e le strutture, anche all'interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l'impiego, allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l'invarianza di spesa. Rafforzare e valorizzare l'integrazione pubblico-privato per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Mantenere il capo al Ministero del Lavoro il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale. Mantenere in capo alle regioni e province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro. Favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro. Valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate. La misura è contenuta nel DDL Lavoro. 5. Lavoro, semplificazione di procedure e adempimenti. Obiettivo: semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, riducendo gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Ecco gli interventi previsti: razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo. Eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi. Unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, esempio, infortuni sul lavoro, ponendo a carico delle stesse amministrazioni l'obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti. Promuovere le comunicazioni in via telematica e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei. Rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, a parità di costo. Individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro. Revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino. La misura è contenuta nel DDL Lavoro. 6. Lavoro, riordino delle forme contrattuali. Riordinare dei contratti di lavoro per renderli più coerenti con le esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale. Ecco i criteri direttivi: individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali. Procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, che possa anche prevedere l'introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti. Introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali. Procedere all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali incompatibili con il testo organico di cui alla lettera B, al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative. La misura è contenuta nel DDL Lavoro. 7. Lavoro, conciliazione tempi di lavoro con le esigenze genitoriali. Obiettivo: contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori per evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli o lavorare. Ecco i principi direttivi: introdurre a carattere universale l'indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata. Garantire alle lavoratrici madri parasubordinate il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit quale incentivo al lavoro femminile per le donne lavoratrici anche autonome con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare. Incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e l'impiego di premi di produttività per favorire la conciliazione dell'attività lavorativa con l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti. Favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi. La misura è contenuta nel DDL Lavoro. 8. Debiti pubblica amministrazione, adeguare i tempi di pagamento. In attesa dell'avvio della fatturazione elettronica, i creditori e le amministrazioni comunicheranno i dati relativi alle fatture tramite la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, consentendo allo Stato il monitoraggio del ciclo passivo delle pubblica amministrazione. Obblighi per le amministrazioni: registrazione delle fatture pervenute, prospetto con l'importo pagato in ritardo nell'anno da allegare al bilancio, incentivo legato agli obiettivi di finanza pubblica per chi rispetta i tempi di pagamento, sanzione divieto di assunzione per chi non rispetta i tempi di pagamento, certificazione del credito con risposta, pagare, certificare o rigettare entro 30 giorni. Le fatture inviate in formato elettronico verranno poi instradate sulla piattaforma, senza ulteriori oneri per le imprese. Lo Stato offre una garanzia sui debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni al momento della cessione agli intermediari finanziari. In particolare, i soggetti creditori possono cedere pro soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima che sarà determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento. La Cassa Depositi e Prestiti, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'AB, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni. L'intervento della Cassa Depositi e Prestiti può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla stessa Cassa. Per favorire il pagamento dello stock di debiti accumulato, si intende concedere ulteriori anticipazioni di liquidità agli enti territoriali mediante un incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili istituito dal decreto legge n. 35 del 2013, consentendo il pagamento da parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, sia di parte corrente che di parte capitale, allentare i vincoli del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali al fine di consentire il pagamento di debiti di parte capitale al 31 dicembre 2013. Destinare un fondo specifico per il finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle proprie società partecipate, con lo scopo di ridurre i debiti commerciali delle società partecipate stesse, rifinanziare il fondo per il ripiano dei debiti dei ministeri. Le misure sono contenute nel DDL Debiti della Pubblica Amministrazione. 9. Emergenza abitativa. Riduzione della cedolare secca dal 15 al 10%. Un decreto legge varato per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi economica. Ci sono interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro. Si parte dal sostegno economico alle categorie sociali meno abbienti che non riescono più a pagare l'affitto. Viene incrementare rispettivamente con 100 milioni il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione e 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con l'obiettivo di favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti. Si riduce dal 15 al 10% per il quadriennio 2014-2017. L'aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni, 2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito. La norma prevede che le risorse del fondo affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale, ad esempio, agenzie locali che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario. Per i mancati pagamenti del canone, per eventuali danni all'alloggio, la norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche per quelle per finita locazione. Le misure sono contenute nel decreto legge sull'emergenza abitativa. 10. Emergenza abitativa. Offerta di acquisto degli alloggi ex IACP agli inquilini. previsto un piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica ex IACP, che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi. Previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate, reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultra 65enni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Prevista la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per favorire l'acquisto degli alloggi ex IACP da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero alla realizzazione di nuovi alloggi. Per favorire l'acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi ex IACP, che avrà una dotazione massima per ciascun anno dal 2015 al 2020 di 18,9 milioni di euro per un totale di 113,4 milioni. Vantaggi per chi abita in alloggi di edilizia popolare. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. 450 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro, ma non supera i 30.987,41 euro. Vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati. I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF fratto IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori. Novità sul riscatto dell'alloggio popolare. Trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare. Un decreto disciplinate le clausole. Chi acquista ha due vantaggi. 1. L'IVA dovuta dall'acquirente, che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato, viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio. 2. Il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto. Più rigore nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi. Una norma che mira al ripristino delle situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non riesce a garantire. Le misure sono contenute nel decreto legge sull'emergenza abitativa. 11. Bonus mobili. La spesa potrà essere superiore a quella della ristrutturazione. La spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione su cui sono previste detrazioni IRPEF potrà essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa. Il tetto massimo per la spesa complessiva resta a 10.000 euro. La misura è contenuta nel decreto legge sull'emergenza abitativa.